Allora, la lezione di oggi, forse vale la pena, almeno per me vale la pena riprendere un po' le fila. Ci sono state in mezzo le vacanze, poi passa un mese da una lezione all'altra, quindi ci perdiamo. Il testo su cui ci fermiamo stasera, che è un testo dell'Esodo, quando lo leggeremo sentirete un testo abbastanza conosciuto nel contenuto, perché è il testo della manna, quindi tutti più o meno sappiamo di cosa si tratta. Invece poi è un testo abbastanza sconosciuto nel testo reale, cioè nel leggerlo materialmente vedrete che ci sono alcune cose un po' strane di cui forse non avevamo mai sentito. E il terzo testo su cui ci vogliamo fermare un po'. Nei primi due incontri ci siamo fermati su un testo di Genesi, quello dei viandanti misteriosi che incontrano Abramo a Mamre, e per cui lui prepara un pasto e che gli preannunciano la nascita di Isacco. E il secondo testo, quello dell'altra volta, il testo sull'Apocalisse, la lettera alla chiesa di Laodicea, con quel versetto conclusivo su ecco sto alla porta e busso, se viene qualcuno che mi apre mangeremo insieme. E nel programma generale della Lexio avevamo intitolato questi due riflessioni, uno da dove e l'altro verso dove. Da dove? Da un cibo di sorriso. Ricordate, chi c'era ricorderà, credo, tutto il tema del sorriso, del ridere di nascosto e in pubblico di Sara intorno alla predizione della nascita di Isacco, e poi un po' di versetti dopo il nome di Isacco che viene spiegato proprio come figlio del sorriso. Veniamo da una condivisione di un cibo che è un sorriso, e verso dove? Un po' il testo che abbiamo visto l'altra volta, l'Apocalisse, il Signore si autoinvita al banchetto della nostra vita, è lui che viene a mangiare con noi. Anche questo mi pare, tutti e due queste immagini, non so, capisco che l'ora è non favorevole, ma per me sono immagini che uno dovrebbe un po' lasciarsi lavorare dentro, no? Perché sono immagini che hanno, a parte un bel suono, ma piene di tante conseguenze, no? Nasciamo, la nostra origine sta intorno a un banchetto un po' misterioso e un po' strano, in cui accadono cose che di per sé non dovrebbero accadere, succedono cose inaspettate, e tutto questo è circondato da un sorriso. E dall'altra parte andiamo verso un qualcosa che non è oltre noi, al di là di noi, senza di noi, in cui buttiamo via tutto quello che c'era prima, eccetera, eccetera, ma è esattamente il contrario. Andiamo verso un banchetto, una cena in cui il Signore si invita alla cena della nostra vita, no? Tutto quello che saremo come reduci, ce lo porteremo dietro con i racconti delle grandi battaglie, ma saranno racconti piacevoli perché il pericolo sarà già alle nostre spalle, no? E dunque avremo questa nostra esistenza. Perché questi due testi, questi due orientamenti sono stati messi, no, per dire da dove verso dove, o meglio, se volete, detto in termini proprio concretissimi, no? Vabbè, a parte l'immagine del cibo, no? Che si capisce che ha un richiamo all'Eucaristia, ma sta roba qua cosa c'entra con l'Eucaristia? No? Nel senso che, ok, l'immagine è il pane, il banchetto, il cibo, allora c'è una somiglianza di immagini, no? Ma dopo che ho detto questa somiglianza di immagini, tutto questo cosa c'entra con l'andare a messa? Allora, questo qui mi pare la questione su cui un attimo fermarci, no? L'ho detto due o tre volte nelle prime due lezioni, ma mi sembra che valga la pena di riprenderlo, no? Quando pensiamo all'Eucaristia, noi siamo troppo abituati a usare la parola Eucaristia, perché dopo Vaticano II si dice così, no? Però quello che pensiamo è andare a messa. Cioè uno dice Eucaristia che fa elegante, eccetera. Però dopo quello che pensa è che esce da casa a una certa ora, entra in chiesa, c'è un tempo più o meno lungo in cui succedono alcune cose che non fanno parte della nostra esperienza ordinaria, che sono dei gesti, delle parole, eccetera, non comuni, non sacri, eh? Quindi secondo una serie di regole, no? Poi questa cosa finisce, uno esce con vari sentimenti nel cuore, che possono essere sentimenti pii, religiosi, di riflessione, di meditazione, oppure di ira contro l'omelia ascoltata, di fastidio perché i canti erano stonati, oppure no, vari sentimenti, di senso di colpa su mi sono distratto, non mi ricordo neanche che letture sono state lette, oddio, come se non fossi andato a messa, eh? E uno esce da quella porta lì e poi nella migliore delle ipotesi ogni tanto ripensa ad alcuni dei pensieri che ha fatto o dei concetti che ha sentito nell'omelia o nelle letture, no? Allora, di per sé questa cosa qua, l'atto e la celebrazione, per usare la parola tecnica che usava prima Carlo, eucaristica, è una cosa fondamentale, ma non è l'eucaristia ancora. Questo qua è l'atto con cui noi partecipiamo alla celebrazione eucaristica. Se noi uguagliamo questo atto all'eucaristia, il rischio è un'idea, per dritto, per traverso, di più o di meno, magica dell'eucaristia. Cioè, c'è una vita ordinaria, ci sono le cose che vanno o non vanno per i versi loro. Poi c'è un altro spazio, un altro tempo, un altro linguaggio, degli altri gesti, per esempio dei gesti che noi nella nostra vita ordinaria non facciamo mai, come inginocchiarci, che lo facciamo solo e esclusivamente lì, delle parole che usiamo solo e esclusivamente lì, questa cosa che dovrebbe, almeno nelle nostre aspettative, servire a qualcosa, a salvarmi, a calmarmi, a insegnarmi, a esaudire un precetto, bisogna farlo, se vado serve a che il precetto sia esaudito e così via. Allora, questa concezione qua è una concezione di tipo magico, degli atti non ordinari, prescritti, che servono a, sono atti magici. Riesco a spiegarmi o no? Allora, di per sé l'eucaristia è molto, è, come dire, la celebrazione eucaristica è il cuore, il nucleo, il centro, no, dell'eucaristia, ma non perché è magica e poi il resto sarebbe solo impegno morale. Cioè, la celebrazione dell'eucaristia c'ha questa sua regole, ed è questa cosa che serve, poi dovrebbe informare tutta la nostra vita. Allora, la responsabilità improvvisamente diventa tutta nostra, no? Io esco da quella porta e l'unica cosa che devo fare è che io devo concretizzare l'eucaristia, eh? Quindi c'è un atto in sé magico e poi una conseguenza di ordine morale. Sto un po' esagerando, ma per spiegarmi, eh? Allora, non funziona così. Non funziona così perché il cristianesimo non è un insieme di magie né solo un problema di ordine morale. Cioè, il cristianesimo non funziona che c'è Dio Padre che dice: guarda, qua c'è il sacrificio del figlio, il figlio è perfettamente in comunione con me, quello che ha fatto tutto bene, quello, il primo della classe, ha preso 10, allora io tutte le settimane te lo metto lì come esempio e ti dico: guarda un po', tu prendi 10, no, neanche sufficiente, fuori di qua, no? E allora tu passi tutta la settimana a rincorrere il 10, no? A migliorare, no? Perché questo presupporrebbe che noi fossimo, intanto che fossimo Dio, il che non siamo, e secondo che ci avessimo un Dio un po' sadico, no? Che l'unica cosa che fa è metterci davanti un modello irraggiungibile. Allora, il problema non è questo, no? L'Eucaristia è fonte, culmine, centro, tutto quello che volete, cuore della vita cristiana, perché è un atto significativo della vita, cioè perché è uno di quegli atti, come ce ne sono alcuni, non tantissimi nell'esistenza, in cui il gesto, la parola, il tempo specifico, eccetera, conformano di sé l'esistenza. Al solito faccio un esempio così ci capiamo. Pensate agli atti di affetto che riceviamo, eh? Da una carezza, una parola gentile, un gesto d'aiuto, un bacio, un abbraccio, un biglietto affettuoso, un mazzo di fiori inviato. Nella nostra vita ci sono degli atti d'affetto, ok? Quegli atti d'affetto in genere sono molto importanti nella loro concretezza. Che uno mi mandi un mazzo di fiori non è la stessa cosa se uno non me lo manda, me lo deve mandare perché mi faccia piacere, eh? Cioè, se non c'è quel momento specifico in cui quello là alza la cornetta oppure va dal fioraio, ordina i fiori, dice di mandarli a me, quelli me li portano, io apro la porta, c'è il fioraio che dice fiori, se non c'è questa cosa non basta che quello pensi, eh? Penso che ti mando dei fiori, ma a me non mi arrivano, ok? Però è vero contemporaneamente che non è il fatto dei fiori, no? Perché se invece di mandarmi dei fiori preziosissimi, super incartati, perfettamente confezionati, uno mi porta una margheritina, certe volte è fin meglio, eh? Cioè non è l'atto in sé, ma quell'atto ha un universo intorno che sono parole, cose, un prima e un dopo, che fanno sì che quell'atto significa una cosa. E non c'è niente di peggio che ricevere un atto di gentilezza da qualcuno che ci sta qua e continuare a pensare dovrei sentirmi grato, dovrei essere contento, perché non è vero, cioè quello è un atto di gentilezza. Io capisco che quello ci aveva un'intenzione gentile, ma siccome le parole, le cose, i prima e i dopo sono diversi rispetto a quell'atto di gentilezza, io posso anche impegnarmi, ma con grande difficoltà riesco a spiegarmi? Allora, intorno a un atto, le parole, le cose, il prima e il dopo, per dirlo con una parola sola, tutta la storia che sta intorno a un atto, ma che non è la storia dei miei pensieri, sono proprio le parole, le cose, il prima e il dopo. Faccio sempre questo esempio perché secondo me fa un po' ridere, ma è vero. Uno dei temi che hanno le donne nei rapporti amorosi è sempre dimmi che mi ami, è la richiesta di una parola, e normalmente i maschi nella media, un maschio medio risponde ma è vero, non te lo dico ma te lo dimostro, perché mediamente nei rapporti affettivi le donne hanno un maggiore investimento sulle parole e i maschi un maggiore investimento sulle cose, ma è vero che l'unico modo di far funzionare la faccenda è che ci siano un po' tutte e due, cioè che ci siano le cose ma che ci siano anche almeno ogni tanto e almeno in qualche modo delle parole che dicono le cose. Ok? Ma soprattutto questo può essere uno scherzo di complicità se il prima e il dopo sono una storia serena in cui uno si stuzzica anche su queste cose qui ridendo. Se il prima e il dopo sono una situazione problematica, queste cose qua possono diventare mortali. Ok? Allora, l'Eucaristia è un atto di questo genere. Dicevo prima, atti così nella nostra vita non sono tantissimi, non tutti gli atti che compiamo sono così. Ci sono alcuni atti della nostra vita che sono atti significativi, cioè che sono atti che sono come l'emergere in superficie di una corrente che è integrale alla nostra vita, che copre tutta la nostra vita, che ogni tanto viene su e si vede un atto, poi quella magari torna sotto, ma è una forza che regge la nostra esistenza. Allora, il luogo dell'Eucaristia è un luogo di questo genere, di cui la celebrazione eucaristica, per non essere magica, è quel necessario atto corporeo che ha un tempo, un luogo, un orario, cioè che è identificabile. Ribadisco, non basta che uno pensi di mandarmi dei fiori, bisogna che me li mandi, se no io non lo saprò mai. Quindi, che è corporalmente, materialmente indicabile nel tempo, di un insieme di parole, di cose, di prima e di dopo. Riesco un po' meglio a spiegarmi. Allora, in questo senso, gli atti di questo genere sono una gamma, cioè sono sono molto ampi, non c'è un modo solo, no? Non c'è un solo tipo di fiori che si può inviare, non si possono mandare solo fiori, ma fiori, cioccolatini, braccialetti d'oro, non so, miliardi di cose, no? Però sono caratteristiche di questi gesti, per esempio, che sono ripetitivi e sempre nuovi, no? Credo che la frase più pronunciata nell'universo sia ti amo, che non ha nessuna originalità, nel senso che non c'è un altro modo di dirla in qualche modo, si dice sempre così. E contemporaneamente è la frase più personalizzata, più individuale, più privata di due che possa esserci. Ok? La ripetitività di questa frase non gli toglie nessuna freschezza, uno non si stanca mai di sentirselo dire, non è che dice vabbè mi hai già dato questa informazione, adesso basta, no, è una frase che sentiamo sempre in un altro luogo della nostra vita, no? Questi atti qui hanno anche una forte caratteristica di fedeltà, cioè proprio perché fanno parte di una storia. Il problema non è che ognuno di questi atti sia supersonico, ma che questi atti costellino la nostra esistenza, no? Cioè siano a volte ben riusciti, perfetti, in cui ti viene bene pure la scenografia e funziona perfettamente, mi è riuscita la sorpresa. A volte sono atti microscopici, minimi, a volte non ti vengono bene, no? Accade, ma la loro continuità li caratterizza. E sono atti soprattutto caratterizzati da un dato fondamentale, cioè nessuno di questi atti è sufficiente, nessuno di questi atti è inutile. Cioè nessun atto da solo, preso così, è chiarificatore in modo definitivo, no? Dice, no, ma un mazzo di fiori te l'ho mandato 25 anni fa. Dice, va bene, cioè, però il problema, cioè, sono ancora grata, va bene, ne sono felice. Detto ciò, nel frattempo sono passati 25 anni, no? Contemporaneamente, però, nessuno di questi atti è inutile, per il solo fatto di non essere sufficiente, dice, tanto non basta, non facciamolo. No, no, perché è proprio l'accumulazione di questi atti che... Allora, l'Eucaristia è un atto di questo genere, no? E credo che qui ognuno può, come dire, ragionare con la testa sua, no? Ma che questo comincia a spiegare alcune cose, no? Perché andiamo a messa tutte le domeniche? Perché l'anno liturgico si ripete all'infinito, no? Cioè, in fondo uno c'è già andato a messa, no? Quelle letture lì, 3 anni fa, nell'altro ciclo liturgico, le aveva già sentite. Nessuna Eucaristia di per sé è sufficiente, ma nessuna è inutile. Riesco un po' a spiegarmi. Allora, i due brani, Genesi e Apocalisse, no, che ci dicono da dove verso dove, sono proprio i due brani che ci dicono qual è la storia, no? Quali sono le parole, le cose, il prima e il dopo, intorno a questo atto. Le parole sono, la grande parola su di noi è un sorriso, la grande parola di Dio su di noi. E il prima è l'annuncio di questa generazione impossibile, no? Nascerà da un uomo vecchio e da una donna vecchia un figlio, e la generazione di Abramo sarà numerosa come le stelle del mare, come le stelle del cielo. La follia, no? Cioè quello che sembra chiuso, che sembra, no? Se volete, per dirla con una frase che più e più volte abbiamo già usato, no? noi non siamo tutti lì, questa è la grande parola, no? Non c'è una pietra sopra alla nostra vita, ai nostri desideri, al mondo, alla storia, no? Questa è la grande parola esplicativa. Ogni Eucaristia ci dice, in quel luogo concreto e specifico della nostra vita, che noi non siamo tutti lì. E il dopo è veramente questa cosa: noi non siamo tutti lì, ma il Signore ci inviterà se stesso alla messa della nostra vita. Noi non siamo tutti lì, ma tutto ciò che siamo sarà raccolto, non c'è niente che andrà perduto. Allora, questa è la grande storia entro cui tutte le celebrazioni eucaristiche si mettono. Mi do un taglio perché sennò continuerei a parlare di questa cosa. Allora, oggi la prossima volta, di tutta la gamma possibile dei gesti eucaristici, del rapporto tra Dio e il popolo e dunque tra Dio e noi, facciamo due testi descrittivi, no? Questo è quello dell'Esodo e il prossimo sarà dal primo libro dei Re. Sono due dei possibili colori, due delle possibili gamme, che tipo di fiori e che tipo di cioccolatini, una parola gentile, una carezza, che non pretendono di esaurire tutta la descrizione possibile, no? Ma non sono nemmeno solo degli esempi, sono esemplificativi, che è diverso, cioè, o in qualche modo esemplari, no? Cioè sono due tipi che, siccome stanno nella scrittura, funzionano un po' da modello, da metro per tutti gli altri tipi possibili. A questo punto leggiamo il testo. Levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè. Attenzione a questo dialogo che è un po' strampalato, sembra logico solo perché ce l'abbiamo nelle orecchie, ma è un po' illogico. Fate a mente ai soggetti. Allora, gli israeliti dicono a Mosè e Aronne: ci avete portato a morire. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti, due punti, e uno si aspetta che gli ripetano quello che ha detto il Signore, no, dicono un'altra roba: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, domani mattina vedrete la gloria del Signore. Poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. Mosè disse a Aronne: da questo comando a tutta la comunità degli israeliti, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni. Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto ed ecco, la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio. Ora, alla sera, le quaglie salirono e coprirono l'accampamento, e al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento, poi lo strato di rugiada svanì ed ecco, sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: Manhu, che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone con voi, ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Così fecero gli israeliti, attenzione a questi tre versetti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiare. Poi Mosè disse loro: nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè ed alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno ne mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare si scioglieva. Nel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora tutti i principi della comunità vennero a informare Mosè e disse loro: è appunto ciò che ha detto il Signore. Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo. Ciò che avete da bollire, bollitelo. Quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non si imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore. Oggi non lo troverete nella campagna. Sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato, non ve ne sarà. Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono a raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato. Il Signore vi ha dato il sabato. Per questo egli vi dà al sesto giorno il pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto, nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova. Il popolo dunque riposò nel settimo giorno. La casa di Israele la chiamò manna, era simile al seme del coriandolo e bianca, e aveva il sapore di una focaccia con miele. Mosè disse: questo è ordinato il Signore, riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ha dato da mangiare nel deserto, quando vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Mosè disse quindi ad Aronne: prendi un'urna e mettici un omer completo di manna, deponila davanti al Signore e conservala per i discendenti. Secondo quanto il Signore aveva ordinato Mosè, Aronne lo depose per conservarla davanti alla testimonianza. Gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni fino al loro arrivo in una terra abitata. Mangiarono cioè la manna finché furono arrivati ai confini del paese di Canaan. Allora, l'episodio è molto conosciuto, però in genere è riassunto. Cioè noi, cioè la manna e vabbè. Qui ci sono un bel po' di altre cosette ed è molto carino come racconto, no? La prima cosa che vi vorrei far notare, nel capitolo 1 si dice il contesto, come al solito il titolo, in cui tutta questa faccenda avviene: nel deserto, dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Molto velocemente, perché è un tema di cui abbiamo parlato molto, ma uno dei problemi nostri nella gamma dei modi di vivere l'Eucaristia è che non c'è mai questo versetto 1, cioè non siamo in un deserto e non siamo usciti da niente. Non abbiamo fame. La condizione previa perché tutto quello che accade dopo accada è che questi si sono separati da una condizione che rimpiangono nelle loro mormorazioni, ma si sono separati da una condizione e stanno in un luogo deserto, cioè stanno in un luogo in cui non possono contare su nulla. Non c'hanno la mutua, l'assicurazione sulla vita, non si sono dati tutte le garanzie possibili e immaginabili, non si sono organizzati. Noi ci organizziamo un sacco anche nella vita spirituale. E dato che ci organizziamo un sacco, ci capita molto raramente di stare nel deserto. E poiché non stiamo nel deserto, non abbiamo fame. Nutrendoci da soli non abbiamo bisogno di pane che scenda dal cielo. Allora, tante volte credo già fatto questa osservazione, perché io credo personalmente che questa questione è proprio una questione decisiva rispetto a tutti quei nostri temi, no? Sulla rilevanza del cristianesimo, sul rapporto fede vita, su se le cose sono importanti o non sono importanti, no? È una nostra esperienza molto comune, no? Più delle cose abbiamo desiderio, più sono importanti, meno le desideriamo e le aspettiamo e meno sono importanti. Forse c'è un problema di desiderio, no? E forse bisogna, sul deserto ad esempio abbiamo una grande idea poetica che sarebbe questa cosa, il silenzio, ma forse molto semplicemente siamo troppo assordati dalle cose, dal sapere che badiamo noi stessi, dalla nostra capacità organizzativa, per avere ancora desiderio di qualcosa, o forse abbiamo troppa paura dei nostri desideri per stare a sentire. Dunque di desideri forse ne avremo, e anche seri, no? Ma prenderli sul serio, ascoltarli, chiedere al Signore che li colmi, e poi è un problema, no? Perché uno può essere deluso, tradito, non ascoltare, cioè è meglio stare tranquilli. Non insisto, ma credo che per esempio questo versetto ci potrebbe fare compagnia per un po'. La condizione previa perché un'eucaristia possa essere non un atto magico o un atto di dovere legale, ma un atto significativo per l'esistenza, è riconoscere un desiderio. Secondo, subito dopo si dice che questi mormorano, si lamentano, il diritto al mugugno. Il diritto al mugugno è garantito dal fatto che questo testo è nella scrittura. Questo ci dovrebbe consolare, no? Anche qui è lo stesso discorso di prima. Molto spesso noi siamo molto ben educati con Dio, no? Non chiediamo niente e non ci lamentiamo di niente. E che è il modo per paralizzare l'intervento di Dio nella storia. In tutto il brano quello che il Signore continua a ripetere è: ho udito la mormorazione. Se uno non aveva mormorato, non aveva udito niente. Allora noi siamo sempre, appunto, in una situazione molto ben educata, no? Ci hanno insegnato da piccoli che chiedere non è educato, dunque noi, cioè, non chiediamo, no? Una cosa che scopriamo da grandi è che chiedere forse non è educato, ma soprattutto è molto pericoloso, perché per esempio potresti essere ascoltato e dunque aiuto, poi cosa succede, no? O potresti non essere ascoltato, e dunque aiuto. Cioè, chiedere significa mettere un pezzo di sé nelle mani di un altro, che ti ascolti o non ti ascolti qualcosa cambia, nell'uno o nell'altro senso, dunque è meglio non chiedere, rimanere presso di sé, che così non cambia niente. Allora, la mormorazione è una cosa seria, e la mormorazione è sostanziale. Ci avete fatti uscire in questo deserto per farci morire. Anche qui, quali rischi ci prendiamo da sentirci morire e dunque da essere abbastanza arrabbiati e da dire: ma che cavolo, mi hai portato fino qua per farmi morire? Noi credo nella nostra quotidianità siamo molto più misurati, non si desidera troppo, non si rischia troppo, non si chiede troppo, no? Tutto, qui la condizione è abbastanza invece radicale, no? Se volete, per dirlo in un modo più compiuto, bisogna avere almeno una piccola parte di sé, un filo destrutturata, perché il Signore possa entrarci, no? Come i due discepoli di Emmaus, che almeno parlano tra di loro della loro delusione, dunque il viandante può dire di che cosa state discutendo tra di voi. Se quelli non parlavano, non c'era questo spazio minimo di squilibrio che è un dialogo. Poi vi dicevo, dal versetto 4 in poi c'è questo dialogo strampalato. Il motivo di critica testuale è molto semplice: questo testo è frutto di due racconti diversi, o di più di due racconti diversi, che sono stati unificati. Unificandoli, l'unificazione non è precisissima, per cui il racconto è un po' strampalato, no? Ci sono questi dialoghi che non si capisce chi parla con chi, tutti parlano con un altro, cioè c'è un po' di disordine nel racconto del dialogo, no? E il Signore parla a Mosè, Mosè e Aronne parlano al popolo, Mosè parla al popolo, Mosè parla a Aronne, il Signore parla di nuovo a Mosè, gli israeliti si parlano l'uno con l'altro, cioè sembra un po' un dialogo tra sordi, non so come dire, nessuno sente le risposte, no? E a me sembra che questa cosa qui è abbastanza significativa, al di là del motivo storico concreto, che è il fatto che appunto ci sono dietro questo dei racconti diversi, cioè delle memorie diverse dello stesso episodio che sono unificate, dunque più o meno infelicemente unificate nel testo, no? Mi sembra che però insomma si apra una situazione interessante nella logica in cui lo stiamo leggendo, no? Il dialogo col Signore è un dialogo strampalato, non si sa mai bene chi parla a chi, se noi parliamo a lui, se lui parla a noi, se lui sta ascoltando, se noi stiamo ascoltando, cioè non è così razionalmente, dice adesso mi metto lì e prego, no? E dunque, dato che adesso prego, il Signore parla, no? Allora uno prega, il Signore non parla, poi uno non prega, il Signore parla, poi il dialogo col Signore ha dei ritmi strani, peraltro sono esattamente i ritmi dei dialoghi reali della nostra vita come atti significativi, eh? Sono pochissimi i casi, e devono in genere essere molto gravi, in cui uno si mette uno di qua, uno di là dal tavolo, dice l'argomento è questo e arriviamo fino a una conclusione. Nel 90% dei casi la comunicazione tra di noi, quella seria, è una, cioè non facciamo un gruppo, no? Con una traccia di discussione per dirci le cose, no? Uno comincia, butta lì, vede che faccia fa l'altro, l'altro magari tutto subito non realizza, poi ci rimugina, due giorni dopo dice ma cos'è che mi avevi detto? Cioè perché quella roba non mi è rimasta? E tu dici no, figurati, niente, no, perché nel frattempo ti è passato il coraggio, no? E così via, no? E poi queste cose maturano e a un certo punto un po' l'altro capisce, un po' io ce la faccio a spiegarmi, poi matura il fatto di averlo detto, mi fa capire diversamente la stessa cosa che io provavo, perché lo sforzo di trasformarle in parole dopo che l'avevo rimuginata per 15 giorni l'ha fatta diventare un po' diversa, no? Perché sennò il resto è un po' falso, cioè uno si mette lì, programma e fa un bel dialogo ordinato che è un dialogo commerciale, no? Non della vita, no? Il dialogo col Signore funziona esattamente in questo modo, no? E bisogna avere un po' di pazienza, come abbiamo con gli esseri umani. Un po' di pazienza vuol dire bisogna lasciare che le cose si mostrino quando si mostrano, e più le cose sono sostanziali e meno possono essere forzate, non è mai una buona politica quella di estorcere, poi ci sono dei casi in cui invece bisogna estorcere, bisogna insistere, ma ognuno di noi sa che è un delicato equilibrio capire se devo premere l'acceleratore, se devo stare un po' zitto, se devo aspettare due giorni, se devo lasciare sbollire la cosa. Non sappiamo mai, non siamo mai sicuri al 100%. Siamo sempre più sicuri nella misura in cui abbiamo una grande familiarità. Più la familiarità cresce e più cogliamo dei segnali impercettibili per cui ci fermiamo oppure insistiamo, no? Allora, il dialogo col Signore funziona così ed è un dialogo, ahimè, a tre, non a due. Come qui è ben mostrato, no? Mosè, Aronne, il Signore e il popolo, tutti parlano e non si sa bene con chi, cioè, c'è questo continuo rimando, no? Se volete, per dirla proprio terra a terra, il dialogo con il Signore è sempre, qualsiasi forma abbia, un dialogo tra me, il Signore e la Chiesa. Ok, che cosa si dicono in questo dialogo? Allora, il Signore dice farò piovere pane dal cielo per voi, questa è la notizia che ripete continuamente, no? Dice le quaglie e la manna, no? Non morirete, guardate che non c'è nessun prezzo per le quaglie e la manna, non c'è nemmeno un versetto in cui si dica poiché siete stati buoni vi do il pane e la manna, poiché ve lo meritate, poi non c'è nessun prezzo, cioè non c'è nessun motivo perché il Signore debba prendersi cura di questo popolo che sta brontolando se non il fatto che ha udito le sue mormorazioni. Se volete, tradotto in modo più piano, il Signore si prende cura di chi ne ha bisogno, non di chi lo merita, di chi lo ama, di chi ne ha bisogno. L'unico dato previo è che quello brontoli, chieda. Poi però c'è una condizione d'uso, non una condizione previa, ma una condizione d'uso. Non ne mettete da parte, se non per il sabato. Non diventate capitalisti del dono. Il dono vi è dato per ogni giorno. Basta. E questa condizione non è una condizione in realtà posta agli israeliti, è una condizione che il Signore dà a se stesso quanto al dono, cioè che qualifica il dono e dice: io non vi faccio morire, l'unica cosa che voi dovete fare è credere che domani ci sarà di nuovo dell'altra manna, dunque non tentare di fare a meno di me. Ma la cosa carina è il secondo livello del dialogo, quello di Mosè e Aaron. Mosè e Aaron non parlano se non marginalmente della manna e delle quaglie. Quello di cui parlano sono due termini tecnici: la gloria e la presenza. Cioè il Signore spiega tutta questa roba a Mosè e gli dice: adesso vi do la manna. Poi Mosè parlò al popolo e noi ci aspetteremmo che dicesse: il Signore adesso vi dà la manna. E invece lui dice: no, vedrete la gloria del Signore, perché ve la pigliate con noi? Gli fa un altro discorso. Allora, Mosè e Aronne parlano della gloria e della presenza e dicono: che cavolo ve la prendete con noi, mica è un problema nostro. E questo, come dire, veramente è l'immagine della Chiesa, no? L'Eucaristia è dono del Signore. La Chiesa indica la gloria e la presenza, cioè ci dice: guardate lì, no? E lo indica nei mille modi della liturgia, eccetera, eccetera. Dice: lì c'è il Signore, no? Lì c'è il cibo che vi manterrà vivi. Non prendetemela con me, io non c'entro. E anche qui sarebbe molto interessante, perché ci sono un bel po' di pensieri da fare. Legittimo e umano è brontolare sulle messe mal celebrate, tutti noi ci stufiamo di certe omelie. Detto ciò, il problema non è quello. No. Poi se sono buone meglio, ma meglio per motivi umani, perché se non mi rompo le scatole è meglio di quando mi rompo le scatole. Però ciò che è in gioco è l'Eucaristia come un atto significativo della nostra vita. Che sia ben chiaro, non vuol dire che dobbiamo sopportare tutto, abbiamo assolutamente il dovere e il diritto di andare a brontolare da Mosè e Aaron, cioè di dirgli: ma come cavolo vi permettete di maltrattare l'Eucaristia, che è una cosa seria? Va bene, ma questo è un gioco tra di noi. Non c'entra con la sostanza, cioè col fatto che il Signore non fa mancare il cibo per questa traversata di deserto. Poi c'è un terzo livello del dialogo, che è che gli israeliti parlano tra di loro e l'unica cosa che producono parlando tra di loro è una domanda: che cos'è? E questo è di nuovo una bellissima rappresentazione di noi, no? degli esseri umani, no? Io sono sempre molto colpita, richiamo questa cosa perché è appena passato Natale, di quel versetto di Matteo che dice che i magi hanno visto la stella, l'hanno riconosciuta, si sono messi in cammino per adorarlo e dunque domandano dov'è il re dei giudei. Cioè tutto sto sforzo partorisce una domanda, e qui lo stesso, tutta questa roba, questo parlare il Signore Mosè Aaron, la domanda è: ma che cos'è? Man who? Che cos'è? Ciò che ci è chiesto di continuare a farci questa domanda di fronte all'Eucaristia: ma che cos'è? Che è esattamente ciò che facciamo di fronte ai gesti di chi ci ama. Ma cosa mi vorrà dire? E spesso quello non voleva dire niente, no? C'è quella pubblicità carina della Rai che dice: a cosa stai pensando? a niente. Non è vero, nessuno pensa a niente. E la discussione va avanti mezz'ora e dice: a cosa stava pensando? A niente, no? Perché la risposta a niente, che cosa significa questo gesto niente, non è accettabile, non è possibile, dato che io amo l'altro, niente di ciò che fa, pensa o dice non significa niente, deve significare qualcosa, cioè continuiamo a chiederci che cos'è questo, e forse dovremmo ritrovare una capacità comune di tra di noi scambiarci questa domanda, no? Rispetto all'Eucaristia. Ecco, poi c'è quest'altro tema molto carino della misura. Allora, il Signore stabilisce una misura, un omero a testa, no? Ognuno ne ha bisogno di quello. Ma la cosa carina è questo versetto 17 e seguenti, che sono stranissimi, molto carini. Ne raccolsero chi molto, chi poco. Quando misurano, i molto e i poco, tutti hanno giusto. Secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Allora, questo qui è proprio il grande mistero di ciò che sta dalla parte di Dio, e quello che a noi, dalla parte umana, non ci viene mai bene. Cioè, noi stabiliamo 3.000 regole oggettive alla ricerca di una giustizia, e i conti non tornano mai. Da parte di Dio, Dio dice: una regola, un omer ciascuno, ne raccolgono chi molto, chi poco, poi si misura e tutti è giusto. A me ha fatto venire in mente questo versetto, magari se vi fa piacere potete, come dire, andarvelo a rileggere, la parabola dell'operaio dell'ultima ora, no? È la stessa logica di nuovo, no? Chi molto, chi poco, ed è sempre la misura giusta. Bisognerebbe un po' ragionare ulteriormente su questo. A fronte di questo, di questa misura che è diversa, no? Dio non fa uguali i diversi, è diversa, chi molto, chi poco, ma è giusta. A fronte di questo c'è immediatamente il racconto dell'accaparramento, di chi tenta di mettere da parte e produce vermi o marciume, o di chi non accetta la logica che, come c'è sta pacchia, di sabato non andiamo a raccoglierla, come sarebbe? C'è proprio il confronto delle due misure, è assolutamente... L'Eucaristia è l'atto che fa delle nostre vite una misura giusta, che non produce vermi, che non è accaparramento, che è la misura esatta tra fare ciò che ci compete e non accaparrare. C'è ancora una cosa su cui vorrei, due cose su cui vorrei fermarmi, che spiegano un po' il titolo di questa lezione che sta nel programma, cibo e niente altro. Alla fine di tutto questo racconto sul cibo ne escono, nell'ultima parte del racconto, due questioni che non hanno a che fare col cibo. Dio vi ha dato il sabato e il popolo dunque riposò nel settimo giorno, e mettine un'urna perché davanti alla testimonianza, perché ce ne sia memoria per i discendenti. Cioè, ci sono due cose che sono il tempo e la memoria, il ricordo, che vengono dati insieme al pane. e che sono le due cose, le uniche due cose di cui davvero dovremmo poter dire che uscendo da una messa ci portiamo fuori: il riposo, il tempo, un tempo in più, e la memoria. Queste sono le due cose che proprio dall'atto concreto della celebrazione eucaristica dovremmo portarci a casa. Il senso che c'è tutto il tempo, dunque primo stare calmi, cioè proprio un senso di riposo. Gli ortodossi chiamano la celebrazione liturgica il riposo di Dio. E la memoria, il dire: ah, ecco, era così, adesso che mi ricordo, ecco com'era, no? La memoria per tutte le generazioni, no? Da insegnare ai nostri piccoli, da insegnare a noi stessi, da ricevere dagli anziani, no? Sono queste due questioni qua, no, che danno il colore all'atto eucaristico, no? Che è memoria, memoriale della morte del Signore, che è memoria della nostra salvezza, che è memoria di come il mondo funziona dal punto di vista di Dio, no? In cui tutte le cose hanno un loro ordine e c'è un posto per ogni cosa, e questo senso del riposo, del tempo in più. No? Io credo che traducendolo, perché riposo noi ci fa venire in mente o un altro lavoro, cioè le vacanze che rischiano di essere un lavoro duplicato, o riposo ci fa venire in mente un senso di passività che non ci piace, no? Di stare lì in panciolle a grattarsi la pancia, no? Mentre credo che per noi la traduzione di questo settimo giorno sia proprio per noi che siamo tutta gente che non ha mai tempo, no? Che non abbiamo mai tutto il tempo che ci serve, no? Che, come dice un mio amico, ci manca sempre una settimana, cioè non importa per che cosa, no? Non è, il problema non è mai per fare che, no? Cosa ci metteresti dentro? Dici: no, guarda, se ste vacanze fossero durate un'altra settimana veramente mi sarei riposata, no? Se sto lavoro invece di consegnarlo domani lo devo consegnare tra una settimana, l'avrei fatto benissimo, no? Ci manca sempre una settimana, no? Perché il nostro problema è che noi non abbiamo mai tempo, essendo la prima, come dire, fascia umana da circa 30.000 anni che ha inventato il concetto di tempo libero. L'ottimo risultato è che non abbiamo mai tempo. Allora, il riposo, il settimo giorno, è proprio un tempo in più. Bonus, lei ha vinto una giornata in più, dice. Se avevo ancora un giorno, ce l'hai. Adesso non comincia domani, ma si ripete oggi. Allora, l'Eucaristia è proprio un tempo in più. Dovrebbe darci questa esperienza di riposo, non nel senso che uno si stravacca, ma nel senso che uno ha un tempo in più, un tempo totale, un tempo gratuito, un tempo in cui per esempio non dovrebbe avere niente da fare. Il versetto 35 dice: gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni fino al loro arrivo in una terra abitata. Il pane che viene dal cielo è un pane per un tempo, per un viaggio che accompagna una strada, da una terra abitata di schiavitù a una terra abitata di libertà, nel frammezzo, e dura a lungo, 40 anni, insomma, è già non è due giorni, ecco, è già un bel peso, un bel tempo. Allora, questo è una delle possibili gamme, no, di questa figura, di questo atto significativo che è l'Eucaristia. Tirate il fiato. Sì.
Per queste ragioni che si parla una volta al giorno, o si dice, o si faccio un po' di tempo di Gesù,
Beh, queste sono tutte, come dire, modalità in cui questo tema di fondo è stato articolato, poiché l'Eucaristia è così centrale, no? Fin dalla memoria della cena del Signore immediatamente, è stata un sacco elaborata, no? Ma anche poiché è stata la parte degli atti e non delle idee, oltre che essere elaborata, è stata molto elaborata nelle parole, nei gesti, nelle comprensioni di ogni tempo, ok? E dunque è elaborata e per alcuni aspetti molto datata, non so se riesco a spiegarmi, no? Cioè, dato che un gesto non è una cosa astratta, il gesto che viene in mente a me è un gesto che io in Occidente, in questo luogo, in questo tempo capisco, ma che magari già solo se mi sposto di 7-8 mila chilometri non si capisce già più, no? Allora, l'Eucaristia, che è proprio questo luogo centrale del cristianesimo, è stata un sacco. Dunque, per esempio, c'è, soprattutto dopo il Settecento, una devozione eucaristica, dunque l'elaborazione di prassi, preconcetti, oppure idee, o cose. Per esempio, dal 400 al 700 ci sono i grandi miracoli eucaristici, no? Perché in un tempo immaginifico barocco, se fa il gesto diventa barocco, no? Quindi deve essere sempre eclatante, così. A noi ad esempio questa cosa qua ci piacciono molto di più delle eucaristie più asciutte, meno barocche, ma perché siamo noi che siamo meno barocchi. L'eucaristia in sé non è né barocca né non barocca, è un gesto che piglia il colore del tempo, ok? Per esempio la conservazione dell'eucaristia, no? E questo senso della misura eucaristica con i digiuni, 3 ore, 1 giorno, 1 ora, eccetera, eccetera, è un'elaborazione di questo tipo di temi, no? Certamente che nasce, diciamo, da questa questione, che però per esempio già nel mondo cristiano è molto discussa, no? È conservata in ambito cattolico, per esempio una devozione dell'Eucaristia fuori dalla messa, no? Che sarebbe l'adorazione eucaristica, il conservare le specie nel tabernacolo, eccetera. Non è minimamente conservata nel mondo protestante, che capisce l'Eucaristia con altre sottolineature. Come dire, tutti i cristiani capiscono questo posto dell'Eucaristia, poi come questo si articola lo sottolineiamo in modo diverso e dunque ne traiamo delle conseguenze anche gestuali diverse, evidentemente, perché partono da sottolineature diverse. Uno dei motivi per cui la devozione eucaristica fuori dalla messa è molto cresciuta in ambito cattolico è legata alla cattiva, in alcuni casi pessima, celebrazione eucaristica. Cioè, la devozione eucaristica fuori dalla messa ha un grandissimo sviluppo nei secoli in cui la celebrazione da parte dei preti, la celebrazione eucaristica, raggiunge dei livelli veramente terribili e in qualche modo il popolo di Dio, secondo me, si tiene da parte, no, la centralità dell'Eucaristia senza una celebrazione. Allora, che questo storicamente si possa capire, a me sembra molto chiaro, no? Per esempio, c'è un gesto che noi facciamo, che è quello in cui la distribuzione dell'Eucaristia viene fatta senza celebrazione eucaristica il Venerdì Santo. Dopo la liturgia della croce viene distribuita l'Eucaristia, che non è quella consacrata in quel momento lì, no? È consacrata prima e riposta. E ad esempio quello ha un senso liturgico veramente molto potente, no? Perché è l'idea che nel silenzio immane dei gesti di fronte alla morte di Cristo, quando proprio ti muore la parola in gola, no? In quelle situazioni, che fortunatamente sono in genere poche nella vita, ma 2 o 3 ci sono, in cui anche l'amore più grande non trova il coraggio, no? Nemmeno di fare una carezza, perché sei ammutolito, ma Dio si prende cura del nostro bisogno anche quel giorno lì, no? E dunque siamo deprivati di ogni gesto di fronte alla morte del Signore, nemmeno siamo in grado di consacrare l'Eucaristia, no? Perché siamo paralizzati ma Dio ci nutre anche quel giorno, questo senso liturgico di quella cosa lì che è bellissimo, cioè ha una sua potenza, no? Vaticano II, ad esempio, su questo squilibrio della devozione eucaristica fuori dall'Eucaristia, della celebrazione eucaristica, ha messo un po', ha fatto un po' di piazza pulita, no? Per esempio ha detto che normalmente si dovrebbe distribuire come comunione ciò che è consacrato quel giorno, l'abitudine che invece è rimasta, no, di andare a prendere nel tabernacolo le ostie da distribuire, di per sé scoraggiata da Vaticano II. Cioè Vaticano II dice normalmente bisogna consacrare almeno una parte delle ostie, non solo l'ostia del prete, diciamo, ma delle ostie che vengono distribuite, e quelle distribuire, cioè deve essere chiaro il senso che noi ci nutriamo di quel pane lì, no? Ancora una volta, non per un motivo magico, no, ma per evitare la sovraesposizione della devozione eucaristica fuori dalla messa, che ha avuto invece nell'Ottocento un grandissimo. Ma qui si potrebbe appunto molto ragionare su due livelli, su tutti questi usi eucaristici così un po' strampalati, da una parte sul motivo storico che li ha prodotti, che in genere è molto comprensibile e mediamente molto sano, è raro che siano cose forse oggi per noi non più così chiare, ma nel contesto in cui sono nate normalmente salvaguardavano qualcosa di importante, no? Poi col passare del tempo si è perso questo senso, ma nascono in genere per motivi di vita reale, concreta, è un livello. E l'altro livello è come noi oggi possiamo ricomprendere quella parte di questi usi che sono comunque stati conservati da Vaticano II, alcuni e non molti, no? Ma alcuni fondamentali sono stati conservati da Vaticano II, dunque come li possiamo capire, no? Per esempio io trovo che è sapiente avere conservato nella tradizione cattolica l'uso dell'adorazione eucaristica, no? Avendola spogliata di molti orpelli, eccetera, eccetera, avendo per esempio raccomandato che non sia piena di preghiere, rosari, cose, ma che sia un atto di adorazione, cioè che uno non fa un'altra cosa, no, per coprire il silenzio, che è un atto di adorazione. Perché io trovo per esempio che rispetto a noi e alla nostra cultura anche la messa ci dà ancora troppo poco questo senso forte del riposo, no? Perché poi siamo cristiani impegnati, facciamo le letture, animiamo la liturgia, facciamo i canti, metà delle volte tu arrivi al fondo della messa che sei più stanco di quando ci sei entrato, nel senso che hai dovuto tenere comprensibilmente, no, per avere cura anche degli altri e della comunità, ma hai dovuto tenere a testa talmente tante cose che certo l'ultima cosa che ti viene in mente è che ti sei riposato, no? Allora, il senso dell'adorazione eucaristica dovrebbe essere quello di ricordare che tutti, anche i cristiani impegnati, anche gli animatori della liturgia, anche quelli che danno una mano al parroco, eccetera, eccetera, no? Ci hanno diritto a un riposo di fronte all'Eucaristia, per cui non c'è niente da fare, stanno tutti seduti e fermi, massimo un canto all'inizio e uno alla fine, fine, cioè, e tutti possono stare fermi, no? Allora, però questa è una valutazione non teologica, è una valutazione storica, no? Di un senso che una prassi concreta ha, no? Che una delle tante gambe possibili ha.